le 18.07 sull'onda degli Oasis con questa Wonderwall. Ecco, rompiamo il muro della prima ora di Fifth Avenue e andiamo alla seconda.
Mamma mia, che stile, ragazzi.
Lo so. Ci hai pensato qualche secondo? I neuroni.
No, sai che io arrivo sempre tardi perché io non ho un neurone sano, ecco, ne ho che è molto spesso addormentato, si sta pettinando, si passa la piastra.
C'è il neurone che si fa la piastra.
Eh beh, certo, è il mio. Ognuno ha i neuroni che si merita.
Sto pensando che ultimamente però diciamo troppe cose serie e ci abbandoniamo poco all'ilarità.
Cioè, ma guarda che quando vuoi non hai che da chiedere.
Esatto. Bene, allora no, in realtà torniamo seri un attimo per dare delle informazioni.
Allora, scusami,
di servizio.
Dai, via, mi fai partire come il tappo di uno spumante, poi mi dici: no, dai, torniamo seri. Cioè.
Ma tutto può succedere dopo, non ti preoccupare, tienila lì. Tienila lì un attimo.
Ti sembra un'altra cosa.
No.
Non ce la possiamo fare.
Cos'è che dicevo poco fa?
Non lo so.
L'ilarità?
Ok.
Che tutto può succedere in qualunque momento. Ok. No, torniamo a serie. Poi ti lascio libera di. Che anche detta così, ma vabbè. Ci sono due appuntamenti. Adesso come facciamo ad andare avanti serie?
Ma io non capisco qual è il problema. Ci sono due appuntamenti.
Ma qua c'è il problema.
Ma gli altri non la vedono. Cioè, questo sembra l'audio di una telefonata tra due amiche. Ma in realtà siamo in onda in diretta in un programma pomeridiano.
Anche se
non ci ascoltano le folle, ma qualcuno ci ascolta e dirà: che due imbecilli. Ma tutto questo.
E ci riascolterà per lo stesso motivo.
Sì,
comunque.
Ma tutto questo è normale, non preoccupatevi.
Vabbè.
Allora, rientriamo in studio anche coi cervelli. Stiamo parlando di due appartamenti.
No, vedi, ormai è andata. Va bene, questo weekend una cosa seria ve la possiamo dire senza grossi problemi: un appuntamento sabato 4 e un altro domenica 5. Partiamo da sabato 4 con il metodo Feldenkrais, che di cui vi abbiamo già raccontato in altre occasioni, ma vi rinnoviamo l'appuntamento alla farmacia Paini, perché la consapevolezza attraverso il movimento, questo è un po' il claim di questo appuntamento, vi porterà a conoscere meglio voi stessi e a volervi un po' bene, un po' di più, ecco, a conoscervi, a capire i sintomi e come intervenire. Le lezioni sono collettive e gratuite, dalle 15 alle 16, alle 17 alle 18, con due gruppi diversi che verranno organizzati, ma si può anche prenotare su appuntamento una lezione individuale gratuita
allo 0376302073.
E qua lascio a te sull'appuntamento di domenica 5.
Sì, è un appuntamento, insomma, io sono già pronta. Agile, scattante.
Sei rimasta struccata apposta?
No, io tesoro non posso uscire struccata.
Sapevo, lo dicevi.
No, cioè io vado lì, prendo,
non esiste,
ho in borsa le salviette.
Ma tu ti trucchi anche quando arriva tipo il corriere?
Certo. No, beh, di solito facciamo che non apro io.
Perché non hai abbastanza tempo?
No,
perché apri la porta.
Però mi è successo una volta, devo dirlo, sono uscita.
Cioè, col sacchetto in testa?
No, gli occhiali da sole.
Gli occhiali da sole. Sembravi come le VIP che non vogliono i paparazzi.
Sì, però allora c'è un motivo dietro tutto questo. Non è solo una questione puramente estetica, ma tutti gli operatori del settore dicono che con moderazione, ovviamente, con i prodotti giusti, bisogna truccarsi, perché la pelle ha bisogno di essere schermata. È vero, non fare quella faccia da non ci sto credendo neanche un secondo.
No, ci posso credere, ma sono tutte scuse per truccarsi.
No, non è vero. Beh, vabbè, nel mio caso sì, ovvio. Però nel generale, anche perché il fatto che non ci sia sole in una giornata non vuol dire che la pelle non raccolga i raggi UV, ma anche tutto lo smog,
esatto.
Soprattutto dopo una certa età anche le macchie solari vengono, nonostante uno sia bravissimo, non si fa le lampade e sia molto attento alla cura della pelle. Comunque, venendo a noi, ci sarà la farmacia Paini, questo bellissimo evento con un truccatore praticamente corazzato, ha truccato Miss Italia, è andato in giro per il mondo con le star, ha fatto di tutto di più. Questo è un corso per darvi una base non solo in faccia di trucco, ma anche per farvi imparare tutti i segreti del mestiere. Avrete anche un kit, perché questo non è un corso gratuito ma una quota di partecipazione, e avrete anche dei prodotti, quindi ci saranno dei pennelli che vi aiuteranno anche a realizzare il trucco perfetto.
brava.
Grazie.
Sei sul pezzo. Sì. Allora, un corso al mattino dalle 9 alle 12 e un altro corso al pomeriggio dalle 15 alle 18. Numero massimo 10 partecipanti, quindi dovete affrettarvi.
Esatto.
Ci sono appunto i prodotti e i pennelli professionali, anche con una possibilità di scontistica agevolata, sì, se volete appunto selezionare i trucchi che sono perfetti per voi e li trovate. Quando uno trova il trucco perfetto, poi se lo porta a casa.
Potrete cambiare il fidanzato, ma il trucco no.
Anche qui mi raccomando, prenotate entro il 4 marzo, sempre allo 0376 30 20 73. Già Elsa vi ha raccontato un po' velocemente chi è Marcel Bazon.
Sì, insomma,
che è questo truccatore,
è un gotha del trucco in tutto
è Miss
il mondo.
Italia nel mondo, ma poi The Look of the Year, Alta Moda Roma, Milano Collezioni Fashion Week, a Sanremo, è quello che diciamo. Ecco,
è entrato nello star system, sì, dei truccatori praticamente. Avrete la possibilità di conoscerlo, anche carpire i suoi segreti, ed è molto interessante, al di là della parte un po' più frivola che mi appartiene, però capire da un esperto, sì, come truccarsi per truccarsi meglio usando meno prodotto, perché a volte si tende a mettersi di tutto e di più, e anche a realizzare un trucco tra virgolette personalizzato in base alle vostre esigenze.
Esatto.
E che vi renderà più belle e luminose.
E per valorizzarvi non è necessario strafare con il trucco,
ma bastano
alcuni passaggi molto semplici.
Esatto.
Ovviamente, se dici qualcuno che di questo se ne intende, si occupa anche di concorsi di moda in cui c'è il trucco, ma c'è anche la valorizzazione,
sì,
della persona, che non deve andare a cambiare la sua natura, i suoi connotati, a maggior ragione è preziosa come consulenza. Quindi mi raccomando,
quando imparerete farete la felicità anche delle vostre amiche, perché verranno tutte a casa
vostra,
faranno
le domande
e diranno aiutami, truccami tu, insomma.
E quando vi ruberanno la terra voi le manderete a quel paese a comprare i prodotti.
Sì, però loro non avranno la scontistica,
però
che avrete voi quel
intanto,
giorno.
Comunque,
intanto, comunque.
E vedete, viva l'amicizia.
Viva l'amicizia, e vedete che insomma Farmacia Paini ci dà risposte, come dicevo prima, anche quando non abbiamo le domande.
Esatto. Bene, sono le 18:15, noi ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi perché tra poco il nostro ospite sarà Alfonso Lucifredi, che è un genovese d'adozione, ha origini argentine, una passione sfrenata per la natura e per storie di chi ha viaggiato il mondo e ci ha donato le migliori scoperte, e soprattutto ha un po' cambiato anche la storia della nostra evoluzione, perché ce l'ha raccontata. Studiosi, etologi, naturalisti, eccetera. E insomma, è lui l'esperto, e tra un po' le domande le facciamo a lui. Quindi
certo,
rimanete
sì,
con noi.
When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing
came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I your hand when the walls are caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Radio Base Break.
Bionchio, la tua bottega di fiducia che seleziona solo alimenti biologici del territorio. Sfusi di alta qualità e sicurezza, direttamente da produttori selezionati di cui ci fidiamo. Da noi trovi anche prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale, ecologici e sicuri per l'ambiente e per la persona. Bioanch'io è una cooperativa che promuove la cultura della salute e dell'alimentazione, la tutela dell'ambiente e il consumo consapevole, con corsi, incontri e attività culturali. A Mantova, in via Mendola, proprio di fronte a San Pio X. Bioanch'io, e tu?
Quanti sono i laghi di Mantova? 5. Quante sono le salite a Mantova? 5. E allora scopritele insieme a Giacomo Cecchin la domenica alle 9.30 alle 18.30, insieme ad altre curiosità, itinerari e particolari inediti su Mantova e dintorni. Vi aspetto domenica 5 marzo con le prime cose da scoprire sulla nostra città.
Scopri a Mantova il metodo REM. Respiro, elasticità, movimento, energia. Il metodo REME è un'attività adatta a tutti, efficace e piacevole, con la quale scoprirai cosa fare per avere un corpo sempre agile ed elastico. Il tuo respiro diventerà più calmo e profondo e proverai un benessere inaspettato. È consigliato anche per migliorare le prestazioni sportive. Centro Metodo REME, a Mantova, in Corso Garibaldi 65. Telefono 331 313 4700.
www.radiobase.eu. La radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Bentornati sulle nostre frequenze alle 18.21 su Fifth Avenue, solo su Radio Base ovviamente, e ci così prendiamo vi prendiamo tutti per mano e vi portiamo alla scoperta della vita, le grandi rivoluzioni delle scienze naturali. È il secondo libricino per dimensione, perché poi è facilmente sfogliabile, e molto comodo, e hanno tutti questi libri della collana Microscopi editi da Oepli, hanno questa caratteristica di essere proprio facilmente consultabili, e in poche pagine vi raccontiamo raccontano mondi sconosciuti, ed è il secondo libro, stavo dicendo, edito per questa collana da Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico genovese di origine argentina, che ha scritto di scienze, nature e viaggi per riviste italiane e internazionali, non solo. Lui comunque ha questa passione che è più forte di lui e lo porta a scrivere costantemente queste storie meravigliose che noi o non abbiamo mai sentito o abbiamo sentito ma solo nell'ora di scienze, e chi se la ricorda più l'ora di scienze. Quindi in realtà sono storie che vanno bene per tutti e che secondo me fanno impazzire invece il classico bambino che ha la passione dei dinosauri, no? E che gioca e che immagina storie che sono tutte un po' da costruire nella nostra immaginazione, perché tanto lontane, eppure scritte da lui sono proprio adatte a tutti. Alfonso, benvenuto.
Grazie, ciao.
Benvenuto.
Grazie mille, allora, per tutti i complimenti.
Beh, insomma, sì, anche perché ho avuto la possibilità, la fortuna di intervistarti per il tuo primo libro, Cosa pensava Darwin, e adesso tu me l'avevi detto, ma io ne ho tante altre di storie, adesso io sto preparando un altro, perché in un altro ce le devo mettere.
Sì,
e
sì,
infatti me lo dissi, me lo dicesti, e quindi, sì, ho sbagliato il verbo.
Ma non
però,
se n'era accorto nessuno.
Io sì, e mi bacchetto da sola. Comunque, ritorniamo alla scoperta della vita. Raccontaci un po' che differenza c'è anche tra i due libri, perché qui in realtà fai anche, costruisci dei percorsi un po' trasversali. Mentre Cosa pensava Darwin, tu partivi da una storia singola e raccontavi quell'esperienza,
esatto,
in mezzo agli animali, fatta da varie, molte donne, devo dire. Ci sono anche tante storie al femminile di passione per le scienze naturali e per gli animali. Qui invece crei una trasversalità di percorso.
Sì, esatto, esatto. Nel senso che A Cosa pensava Darwin erano delle piccole biografie, di ogni capitolo era una biografia praticamente di un naturalista famoso.
Sì.
E ovviamente la storia dello scienziato era una scusa poi per parlare di cose molto più ampie, no?
Sì.
Invece in questo caso ho scelto di parlare più che altro delle scoperte, cioè il punto focale di ogni singolo capitolo è una scoperta.
Sì.
Che può essere, non lo so, i dinosauri, piuttosto che gli oceani, piuttosto che l'evoluzionismo e così via. Ovviamente
sì,
poi comunque hanno un ruolo fondamentale le vite degli scienziati, perché a me piace raccontare dal punto di vista umano che cos'è la scienza, più che raccontare la scienza per poi magari fare un accenno alla persona.
Esatto.
In questo modo le persone in qualche modo si appassionano, si sentono coinvolte dalla storia, no?
Mm-hmm.
E capiscono un po' che cosa girava nelle teste di questi personaggi per portarli a capo al mondo a fare ricerche,
certo,
che magari a noi persone così più cittadine sembrano assurde.
Sì, assolutamente sì.
Tra l'altro, sfogliando questo libro, la narrazione è molto interessante, perché ci fai passare dei concetti che magari ci sono arrivati nella famosa lezione di scienze, ma era una noia mortale, perdonami, non c'entri tu, ma io avevo un insegnante che proprio era una cosa terribile, e invece qui c'è la curiosità, il linguaggio accattivante, sono scritti quasi come un romanzo. Quindi qui c'è proprio l'idea del raccontare una parte molto importante anche di tutta la nostra storia, di quello che poi noi oggi conosciamo.
Sì.
Sì, sì. Il punto è che più si conoscono queste vicende, più si scoprono che intanto sono più interessanti di come vengono spiegate a scuola.
Ecco. Esatto.
E soprattutto le storie di questi personaggi sono storie incredibili. Ora, il primo esempio che mi viene in mente, perché l'altra settimana sono andato a parlare di dinosauri, c'è un capitolo dedicato interamente ai dinosauri, c'è questa signora del periodo vittoriano, Mary Anning, che qualche anno fa è stata nominata la più importante paleontologa di sempre della storia del Regno Unito, comunque una delle 10 scienziate più influenti nella storia.
Sì.
Però ai suoi tempi era conosciuta soltanto dagli altri scienziati, e questa signora viveva sulle scogliere di Lyme Regis nel sud dell'Inghilterra e ha imparato a raccogliere, a pulire i fossili, a venderli ai turisti e agli scienziati.
Mm-hmm.
E ha posto le basi della moderna paleontologia.
Mm-hmm.
Ed è incredibile pensare che una persona povera, semi sconosciuta, ora è un faro per tutta una disciplina. Tanto più che c'è una piccola leggenda che mi piace raccontare a proposito di questa Mary Anning, che
sì,
da bambina, e questo è vero, non è una leggenda, fu colpita da un fulmine.
Sì.
E la cosa incredibile è che sopravvisse, e si dice che da bambina un po' così non particolarmente brillante, diciamo, divenne vivace, intelligente, allegra, curiosa.
Eh sì.
Questa probabilmente è una leggenda, però la vicenda del fulmine è vera. Tutte le storie di questi personaggi hanno qualche cosa di straordinario, quindi è bello raccontarlo nel modo un po' così,
ecco, tra l'altro Mary Henning, cioè non è una a caso, è la protagonista di Strane creature di Tracy Chevalier.
Esatto.
Che è stato un best seller, è un libro che ha affascinato moltissime lettrici, anche proprio per la parte, lo sguardo femminile su questa storia,
certo,
e sul fatto che per l'epoca davvero una donna che da sola sfidava anche la società, sfidava anche certi pregiudizi, andava avanti con un suo sogno anche di solitudine, di ricerca, di dedizione, è meraviglioso. Io poi ho avuto modo e la fortuna di vedere al Museo di Storia Naturale, come molti altri magari, però magari non si ricordano che era Mary Henning, al Museo di Storia Naturale di Londra, l'esposizione di questi fossili,
sì, sì, sì,
con la sua storia. Lei è un mito, ecco, per
la cosa triste, se vogliamo, è che invece ai suoi tempi non le venne mai riconosciuta
mai
una
niente.
Scoperta scientifica.
Assolutamente.
Era apprezzata dagli altri scienziati perché prendevano le cose che lei diceva
Vedevano,
come buone, essendo
certo,
molto più esperta di loro.
Sì.
Però non è stata riconosciuta la scoperta dell'ittiosauro, di tanti altri fossili che poi ha scoperto lei.
Sì.
Quindi, insomma,
giganteschi, tra l'altro, perché appunto in questa teca c'è anche tutto l'ittiosauro gigante, quindi lei è riuscita a ricomporlo quasi nella totalità.
Certo.
No, tra l'altro la cosa curiosa è che la paleontologia è una delle scienze che appassiona di più, cioè la scoperta del passato, di chi c'è stato prima di noi, degli esseri che ci sono stati prima di noi, come ci affascina così tanto la scoperta, tra virgolette, del futuro, cioè di terre nuove, di pianeti forse abitabili,
sì,
dell'ignoto. Quindi è proprio un ponte tra passato e futuro, ma questo nostro passato molto spesso non lo conosciamo, e quindi questo libro, La scoperta della vita, ce lo fa ritrovare.
Sì. Tra le altre storie ce n'è una in particolare che ti ha colpito, o che ti piace raccontare, o che insomma va un po' fuori dalle righe?
Allora, in realtà questo libro è un po' ciclico, nel senso che c'è un capitolo iniziale che è dedicato ad Alexander von Humboldt, il grandissimo esploratore di fine 700, primi 800 tedesco, che poi ha ispirato tutti gli esploratori dell'Ottocento, che erano in gran parte naturalisti, no? Verso la fine c'è la storia di Rachel Carson,
sì,
che è una scienziata americana degli anni 50-60, che per prima denunciò i rischi dei pesticidi e quindi pose le basi dell'ambientalismo.
Sì.
Ecco, lei era profondamente influenzata proprio da questo von Humboldt, perché von Humboldt fu il primo a vedere la natura come un insieme di tanti elementi interconnessi. Mi spiego meglio. Tu magari vuoi salvare il panda perché è bello e carino e coccoloso e gli vuoi tanto bene, però il punto è che lo scienziato, il naturalista, l'ambientalista deve capire che non si salva solo il panda, si salva anche la foresta di bambù in cui vive,
certo,
e tutti gli animali, le piante, il substrato geologico, tutto quello che c'è, che è interconnesso.
L'ecosistema.
Il primo a capire questa cosa fu Alexander von Humboldt, e due secoli dopo Rachel Carson chiuse il ciclo, capendo che anche l'uomo poteva influire su questi equilibri, e quindi diciamo, tutta la storia in mezzo di questi scienziati è un capire il ruolo dell'uomo sulla Terra, capire che un animale come gli altri animali, un essere vivente, un organismo, e fa parte di un ecosistema esteso che non deve in alcun modo danneggiare.
Ecco, ti faccio la domanda balenga, perché tanto quelle toccano sempre a me, quindi non ti preoccupare. Valeria ti fa le domande serie, tu l'hai già conosciuta, lo sai, quindi la domanda scema te la faccio io.
Ma
di tutti questi scienziati, qual è il tuo preferito?
Ma in realtà non è una domanda balenga, perché ognuno di noi ha degli idoli da cui rifarti. Dunque, degli scienziati di cui ho parlato nel primo libro, di questi due, è sicuramente Alfred Russel Wallace,
sì,
che è il padre dell'evoluzionismo al pari di Darwin.
Okay.
Darwin ha sviluppato per prima la teoria, però poi l'hanno presentata insieme, perché Wallace l'aveva sviluppata indipendentemente da Darwin. Cosa ha di diverso Wallace rispetto a Darwin? che ha origine molto povera, ha sempre lottato per studiare, per lavorare, per fare le sue ricerche, no? Invece Darwin è una famiglia benestante,
l'hanno sempre appoggiato. Sì, infatti mi ricordo che raccontavi questa vita pacifica di Darwin.
Sì, Darwin è una persona meravigliosa, si è dimostrato anche molto corretto nei confronti, diciamo, del suo rivale, che rivale non era assolutamente.
Sì.
Ma Wallace ha avuto una vita difficilissima e comunque è riuscito a ottenere risultati scientifici pazzeschi, e quindi ha tutta la mia stima anche per questo motivo. Poi era uno che a 20 anni, a 25 anni ha preso, non ha visitato niente al di fuori del Galles, piglia con un suo amico e va in Amazzonia e sta lì per 4 anni, cioè fantastico.
Insomma, sì, meravigliosi. Mentre parlavi prima, adesso nel frattempo ho ricercato questa notizia che mi aveva colpito molto quando l'avevo letta, a proposito di ecosistema, avevo letto questa cosa della reintroduzione dei lupi a Yellowstone, che è stata fatta dall'uomo prendendo atto di un problema che c'era proprio a causa degli interventi dell'uomo, che aveva appunto eliminato troppi lupi, non c'erano più lupi. Reintrodurli, ne hanno reintrodotti una decina, 10-20, non ricordo, reintroducendoli l'ecosistema si è riavviato, e allora sono tornate le bacche, sono tornati gli scoiattoli, sono tornate le piante, si sono risistemate nel loro habitat naturale, non crescevano là dove prima non crescevano, cioè tipo le prede dei lupi, l'alce, l'orso, che era un altro che coesistevano nello stesso ambiente, hanno trovato di nuovo il loro ambiente, habitat naturale, perché l'assenza di uno di questi elementi fa andare in tilt tutto il resto. Quindi in questo caso la reintroduzione, così come in alcuni casi è il troppo popolamento di alcune specie animali, la natura però le risposte ce le ha già di per sé. Giusto.
Sì, il problema è che alcune risposte possono essere giuste, altre sono forzate dalla mano dell'uomo.
Esatto.
Nel senso che, ad esempio, quando c'è un inquinamento, è possibile, non so, di inquinamento di un fiume, è possibile che ci siano poche specie, ad esempio di alghe o di piccoli invertebrati, che dominano l'ambiente, perché sono le uniche che sono in grado di sopravvivere a quegli inquinanti.
Esatto.
Ma tutto l'ecosistema originario, in cui c'erano pesci, c'erano predatori di vario genere, insetti, larve di insetti, eccetera, quello è tutto scomparso. Quindi sì, è vero, ci sono risposte anche naturali, ma spesso bisogna cercare di vedere com'era l'ambiente all'origine.
Sì.
E cercare quantomeno di influire il meno possibile, perché ovvio che anche la specie umana ha le sue necessità, però
certo,
Nei limiti del ragionevole bisognerebbe il più possibile evitare di danneggiare gli equilibri che già ci sono.
Bello, è un bellissimo mondo.
Sì, molto interessante, mi piace perché anche è a prova di stupido come me, cioè anch'io posso capire.
Sì, no, è davvero, è un bellissimo mondo.
Guarda che è un talento comunicare, la divulgazione scientifica fatta così è difficile, perché è semplificare portando comunque avanti il contenuto e scrivendo anche delle storie che poi ti rimangono in mente.
E la correttezza anche delle informazioni.
Sì, ma poi magari le racconti anche ai tuoi amici, dici, ma lo sapevi che questo qui? Sai che ho scoperto che?
Quindi, insomma, voi gente all'ascolto, se volete degli argomenti di conversazione quando non sapete di cosa parlare sabato a cena con gli amici, farete un figurone, ecco, soprattutto sulla scienza, che è inconfutabile.
Esatto,
quella è.
Esatto.
Ecco. Ascolta, giusto per chiudere, Alfonso, dal punto di vista scolastico, questi libri, non so, hai qualche presentazione che stai organizzando? Il tuo target, quello dei bambini, dei più giovani, riesci a raggiungerlo?
Guarda, giusto un'ora fa sono arrivato qua nella bellissima Ravenna, perché domani parlerò a 4 classi di liceo delle storie dei naturalisti. È un ciclo di conferenze che farò qua in Emilia Romagna e dovrei parlare a qualche centinaio di ragazzi di scienze naturali e cercare di farli appassionare un po'.
Ma bene.
Diciamo che dai, si potrebbe cominciare anche prima, perché poi sappiamo che dinosauri,
sì,
rettili, eccetera, gli uccellini, eccetera, piacciono tantissimo. Dagli 8 anni in su, secondo me, si possono affrontare anche storie un pochettino più complesse, no? Tipo parlare di Darwin, parlare di grandi esploratori, in maniera un po' colorata, ovviamente, un po' divertente. però è un primo modo per avvicinarsi alla natura e capire che è un mondo di cui noi tutti facciamo parte, non siamo una cosa distante e separata dal resto.
Ecco, e mi viene da dire, meno male che da una parte ci sono gli insegnanti noiosi e che rimangano pure noiosi, perché poi così c'è spazio per scrittori che scrivono, si impegnano e portano e divulgano questo focus, ecco, quindi bene.
È proprio vero, allora bene, lo ricordiamo, così. La scoperta della vita del Pli Editore.
Appena uscito, è fresco
di stampa. Noi ringraziamo il suo autore che è stato molto divulgativo. Guarda, mi sei un po' i punti con Alberto Angela, te lo dico.
Comunque non in molti lo sanno, ma Alberto Angela è un naturalista esattamente come me,
vedi che a volte sembra che dica una stupidaggine, invece no,
ma è solo che c'aveva il papà già inserito lui,
sì,
capito,
ecco.
E allora è andato, vabbè. Però grazie mille Alfonso, ovviamente
grazie
adesso il tuo libro arriva anche nelle biblioteche,
certo,
del Mantovano, grazie a Elsa, come
sì,
ti avevo
sì.
detto, quindi c'è la possibilità di divulgare anche qua questo sapere, tu annotatelo perché magari
perfetto.
Una divulgazione
sì, da domani,
a Mantova,
da domani nel carrello, eh.
Ok, ottimo.
Grazie Alfonso, ciao.
Grazie a voi, ciao. I saw her in a haze of no regrets. Had a sip, took a trip that I won't forget. One look and I can't push her out of my head. She's a dream that I see when I close my eyes. Try to leave, but I can't, and I don't know why. She's the sun, she's the moon, she's the velvet sky. I get high. When I'm with her, she gets me. When I'm with her, she gets me.
Radio Base Break.
Scopri a Mantova il metodo Reme. Respiro, elasticità, movimento, energia. Il metodo Reme è un'attività adatta a tutti, efficace e piacevole, con la quale scoprirai cosa fare per avere un corpo sempre agile ed elastico. Il tuo respiro diventerà più calmo e profondo e proverai un benessere inaspettato. È consigliato anche per migliorare le prestazioni sportive. Centro Metodo Reme a Mantova, in corso Garibaldi 65. Telefono 331 313 4700.
Quanti sono i laghi di Mantova? 5. Quante sono le salite a Mantova? 5. E allora scopriteli insieme a Giacomo Cecchin la domenica alle 9.30 alle 18.30, insieme ad altre curiosità, itinerari e particolari inediti su Mantova e dintorni. Vi aspetto domenica 5 marzo con le prime cose da scoprire sulla nostra città.
Non solo maglia, vendita abbigliamento, maglieria e borse in corso Vittorio Emanuele 118.
Tutte le collezioni di Non Solo Maglia sono esclusivamente made in Italy e si distinguono per la morbidezza e l'accuratezza dei particolari, perché pensate e realizzate per rispondere alle aspettative di ogni donna. Non Solo Maglia non è solo parole, ma fatti. In corso Vittorio Emanuele 118 a Mantova. Telefono 0376 19 64 038.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Del Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
Vado io, vai, sono le 18.42, abbiamo ancora insomma 16 minuti insieme, 17
tutti
e poi
insieme.
Tutti insieme appassionatamente,
sì.
Sold out,
così ogni momento sold out,
sold out.
Ci parte la vena.
Sì, perché beh, allora dobbiamo dirlo, continuiamo a riproporvi il discorso sold out, perché per noi è stato un progetto di grande entusiasmo, ci siamo molto divertite, quindi ci piacerebbe anche sapere se vi sta piacendo, quanto vi ha appassionato, insomma. Adesso vi diamo il tempo di ascoltarvi.
Quale musical vorreste sentire, che magari è già,
esatto,
nell'elenco,
ecco,
e non lo sapete.
Quindi vi diamo un po' il tempo di ascoltare tutte le nostre puntate. E poi fateci sapere la vostra, noi ci teniamo moltissimo.
Iscriveteci a redazione@radiobase.eu.
Esatto, poi se vi mettete a ballare in bagno mentre state cuocendo la pasta, non vergognatevi.
È un sintomo che hanno tutti.
Esatto.
Tutti quelli che amano il musical, poi ci sono quelli che lo schifano. E
niente,
no,
quelli,
e
che
quelli
lo schifano,
sono irrecuperabili.
Niente, ascoltatevi Pareri Distorti
e
un altro programma, la rassegna stampa, o Disco Base, insomma c'è tanto altro.
Esatto.
Non c'è solo sold out, ma viva sold out!
Oh, viva sold out! Allora, che cos'è il grafene?
Allora, il grafene è un materiale che fino a poco tempo fa tutti si chiedevano: che bello, com'è leggero, ma resistente, cioè è un acciaio però più leggero, ma che ce ne facciamo noi del grafene? Cosa
brava,
lo
signorina,
usiamo il grafene?
Guardi, le do un 8 perché la vedo...
Sono preparata,
sul pezzo.
Ma sai perché? Sai perché? Sì che lo sai perché hai letto l'articolo.
È perché abbiamo appena letto l'articolo.
Sono preparata solo perché ne hanno trovato un uso straordinario.
Esatto, facciamo un passettino indietro.
Sì.
Nel 2004 un professore di fisica dell'Università di Manchester insieme a un dottorando ha scoperto, pubblicando un saggio, ha pubblicato a riguardo un saggio sulla rivista Science, scoprendo questo nuovo materiale che avrebbe cambiato il mondo. Vinsero il premio Nobel per la fisica nel 2010, però nel 2014 ancora ci si chiedeva che cosa ci facciamo col grafene.
Sì, perché loro hanno vinto questo Nobel e hanno detto: beh, adesso ci dobbiamo impegnare a capire,
esatto,
che cosa ne facciamo.
Allora, quello che si sa è che è un materiale bidimensionale costituito da uno strato di atomi di carbonio legati uno con l'altro formando un reticolo esagonale, quindi molto leggero perché passa l'aria.
Sì.
E questo lo rende leggero di per sé, e sappiamo che il carbonio ha questa caratteristica.
E poi c'è questa sua struttura esagonale che è un motivo ricorrente, e forse si sono detti: ma potrebbe essere una decorazione?
Tipo.
Cosa potremmo farne?
E poi, prima di arrivare all'uso, che piace tanto alla Elsa,
sì,
è 100 volte più resistente di un campione equivalente di acciaio ed è flessibile come la gomma, e la flessibilità è un'altra caratteristica molto importante.
Sì.
Lo si può allungare il 120% della sua lunghezza e conduce l'elettricità 250 volte meglio del silicio. Qua mi viene da dire: state lontano dalle prese.
Un po' sì.
Perché un po' un attimino sì.
Sì.
Ed è attualmente utilizzato, il silicio è utilizzato nei dispositivi elettrici, ma appunto il grafene ha anche lui questa proprietà particolarmente marcata. Insomma, arriviamo all'utilizzo del grafene.
Sì.
E andiamo a Manchester sempre.
Torniamo a Manchester perché il suo creatore arriva proprio da lì, e con la più, per essere più precisi, al Trafford Center. di Manchester. È stato presentato con tanti onori e glorie il primo abito contenente grafene. Insomma, hanno trovato l'uso per questo materiale così particolare. L'abbiamo detto, leggerissimo, resistente, isolante, insomma, tutto quello che volete, e hanno pensato di utilizzarlo per farne un abito. Per ora uno solo, questo è un prototipo, insomma, sì. Adesso devono un po', secondo me, capire esattamente come funziona. Il vestito è stato realizzato dai ricercatori del National Graphene Institute dell'Università di Manchester e in collaborazione con Cute Circuit, azienda guidata dalla direttrice creativa, e questa secondo me è italiana, Francesca Rosella.
Sì, bisogna vedere se è un nome solo italiano di
non
tanti,
importa.
Però sì, è italiana.
È italiana.
Facciamo che è italiana.
Facciamo che è italiana, che realizza appunto abiti con materiali tecnologici e innovativi, indossati da star internazionali come Katy Perry e gli U2.
Il grafene è stato utilizzato sul vestito, un little black dress, è corto, nero, con questa gonna palloncino.
Oddio! Oddio! Per alimentare le luci LED cucite sopra, cioè, giusto perché è conduce, si illumina.
Sì, allora c'è da dire però che... A te piacerebbe un vestito che si illumina?
Sì, infatti uno stilista molto famoso che è Zac Posen, l'anno scorso ha creato un vestito che si illumina sulla scorta del vestito tipo quello di Cenerentola, però... Si illumina quando c'è una sottrazione di luce, quindi alla fine è fosforescente, non si illumina. Esatto. Invece questo si illumina veramente.
E come si illumina?
Che emozione!
Lo dici tu, lo
dico
io?
No, dillo tu. Oddio!
Praticamente le luci LED cucite sopra vengono attivate dai movimenti. L'abito si illumina e cambia colore seguendo il respiro di chi lo indossa.
Sì, se fate una corsetta oppure fate una giravolta.
Come le dinamo.
Sì, lui si illumina. Ma non è meraviglioso?
Sì.
Cioè, io lo voglio questo vestito.
Allora, hai realizzato...
Saresti la regina della festa.
Assolutamente. Però devi avere, cioè, se hai un po' di asma, un attacco d'asma.
Vabbè, adesso, insomma.
Scusa, uno le pensa tutte. Se va col respiro, se il respiro si percepisce poco.
Beh, è un abito salvavita, però.
Oppure puoi stare un po' in apnea.
Ecco, allora, però, se uno trattiene la pancia, quando sai che noi ragazze abbiamo questa cosa
sì,
che sembra...
Tipo bustino,
dopo respiro. Cioè, non lo so, dovrei provarlo.
Devi respirare poi, cioè, oppure, boh, non so.
No, cioè, signori simpatici del Graphene Institute,
funziona?
Ce lo potreste mandare,
no, basterebbe campione. Anche solo che fosse della tua taglia, così inizi a respirare, non come Miss Rosella.
Sì, no, Rosella, vabbè, quello è chiaro.
Che trattenere il respiro. Comunque, nel 2013 la Commissione Europea ha approvato un finanziamento per il progetto di ricerca sul grafene di 1 miliardo di euro per 10 anni. Nel frattempo alcune start-up, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, hanno iniziato a produrlo e a utilizzarlo in vari campi. Questa è una delle applicazioni e, insomma, la ricerca continua.
Il vestito è molto bello, cioè lo può indossare solo una che pesa 35 kg perché è veramente impegnativo da indossare, ha una scollatura molto profonda, ma questo è un discorso di look. Per
sì,
il resto,
di modello, però il materiale
è una grande scoperta e chi lo sa, magari fra 10 anni indosseremo tutti gli abiti di grafene.
Sì, guardando al futuro. A quest'ora dovremmo già guidare macchine che vanno in verticale sui muri e che volano.
Sì,
secondo,
effettivamente.
Secondo
anche
le,
quando guardavamo Ritorno al futuro, c'era questo skateboard che andava volando.
2001.
Ma in realtà questo almeno l'hanno prodotto, è qualcosa di tangibile che possiamo vedere. Insomma, capiremo l'applicazione che ne avrà. Secondo me, se i grandi imperatori di tutte quelle aziende dello sport come la Nike, l'Adidas e quant'altro
volessero,
potrebbero mettere le mani su un materiale che per lo sport, secondo me, potrebbe dare grandi risultati.
Noi facciamo una pausetta, ci ascoltiamo un'altra canzone molto bella. Tornando indietro, ogni tanto li ripeschiamo i Morcheeba.
Sì, perché a noi ci piacciono tanto, e pure anche a Camilli.
Eh sì. E allora ci ascoltiamo The Sea. Rimanete con noi, perché tra poco vi vogliamo raccontare una storia bellissima di una bambina che ha 11 anni e si è costruita una cosa stupenda.
Sì, a fra poco.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me.
seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.
In diretta con voi, sono le 18:55, è stata una puntata ricchissima, abbiamo viaggiato nel passato, siamo andati nel futuro con un vestito e soprattutto una grande scoperta scientifica, sì. Abbiamo riscoperto una parte della nostra Mantova a noi sconosciuta che andremo presto a vedere, ci sì. Siamo anche un po' informati con il mondo della farmacia Paini, insomma, a parte le nostre battute, i nostri errori, più i miei che i suoi, siamo arrivati a portare a casa anche questa puntata, ma prima di fare vogliamo chiudere in bellezza con una notizia che ci è piaciuta sì. tanto e la protagonista di questa notizia è una bambina.
È una bambina, si chiama Jordan Reeves, e ha 11 anni ed è nata senza l'avambraccio sinistro. Siamo in Missouri, in America. Il fatto di nascere senza l'avambraccio sinistro non l'ha minimamente preoccupata. Lei ha una marcia in più a livello anche di creatività. Ha conosciuto, si è accostata insomma alle stampanti 3D, che oggi sapete fanno tante cose, possono fare molte cose e sono molto utilizzate prima di tutto in campo scientifico e medico come protesi, questo addirittura addirittura ci sono stampanti che adesso permettono anche di costruire i gusci al posto per sostituire i gessi quando bisogna riparare una frattura, quindi proprio perché sono più leggeri queste strutture di plastica. Lei insomma ci ha visto un mix di cose.
Sì.
Le mancava l'avambraccio e lei ha detto: ascolta, ma io ho la possibilità di attaccarmi qualcosa che non sia un braccio normale. Il braccio no. Ce l'hanno tutti.
Sì, e poi un qualcosa di unico, da supereroina.
Divertente,
insomma, praticamente è diventata una mini pony umana.
Sì, si è costruita una protesi e l'ha messa, la tempestata di brillantini, l'ha personalizzata, sì. E quindi è tutta viola, sembra veramente...
Ed sì, è un unicorno,
è un vero unicorno.
Ma non è contenta perché non è solo una protesi decorativa e decorata molto, sì, con tanti brillantini, ma addirittura spara i brillantini.
Sì, e c'è questo video dove fa vedere lei che fa il movimento, probabilmente con l'avambraccio comunque preme su un pulsante o fa un movimento che le permette di azionare lo sparo.
Esatto.
Ed è contentissima mentre vede che l'aria compressa fa uscire i glitter dal suo braccio. Ma non è solamente divertimento, lei ha aperto una pagina che vi consigliamo di andare a visitare, si chiama Born Just Right e si vede tra l'altro lei nella foto di copertina con il padre probabilmente mentre puntano verso chi guarda questo unicorno che spara brillantini e qui condivide le sue idee su come usare le stampanti 3D per aiutare le persone con disabilità.
Ecco, il suo motto è: non può essere triste se spari brillantini, e devo dire che questo
ha vinto tutto,
le fa vincere tutto. E soprattutto, scusate la ripetizione, la fa diventare unica, un esempio positivo, propositivo, e penso che sia anche un modello di speranza anche per tutti coloro che magari non trovano la via giusta per accettare una mancanza o una difficoltà, che sia per tutta la vita o solo temporanea.
Esatto. E lei la si vede sorridente, piena di voglia di vivere, di fare, non si sente assolutamente meno amata, anzi si sente un'eroina che non ha salvato il mondo, ma sicuramente ci dà un sorriso e dà una speranza, come dicevi tu, anche a chi vive la stessa condizione, di poter fare della propria disabilità in realtà qualcosa
di unico,
di unico. E lei lo sta dimostrando alla grande, quindi Born Just Right, cercatela. Lei, abbiamo detto, si chiama Jordan Grips ed è una grande speranza
e ci piace
per tutti
molto
vedere una ragazzina di 11 anni che insomma fa queste cose. Lei fa vedere anche come si usa la stampante 3D e secondo me ci sono tutte le basi perché faccia questo, continui a farlo per tutta la vita e chissà, magari un giorno apra una fondazione, un'associazione che riesce a esportare questo modello nel mondo.
Ha partecipato a un programma televisivo dove vengono scoperti nuovi talenti che hanno un'idea o un progetto ma necessitano di finanziamenti e potete immaginare quanto lei abbia riscosso successo. Il suo si chiama Project Unicorn.
Esatto. Proprio l'unicorno.
Sì,
che carino.
Sì, e allora forza Jordan e a tutte le Jordan che magari non sono così famose, sì, ma ogni giorno non salvano il mondo, ma salvano se stesse o se stessi.
Molto bene.
Molto bene, siamo
arrivati
alla fine.
Abbiamo finito con un benissimo messaggio. Siamo alle 19 spaccate e il Marco, sì, Camilli è contento perché siamo stati puntuali.
Sta già chiudendo le finestre.
Adesso abbiamo solo 5-6-7 minuti di saluti, ma non è un problema.
Allora, noi cominciamo proprio dai nostri ospiti. Salutiamo Renata Casarin che ci ha portato qui tante nuove dalla corte nuova che dobbiamo riscoprire perché è obbligo di tutti
mantenere. È nuova veramente,
proprio una meraviglia. Noi siamo anche molto entusiaste di aver avuto questa piccola anteprima.
Sì, insomma, sì. Venerdì alle 18, venerdì 3 alle, sì, 18 ci sarà l'apertura e appunto da lì in poi, se anche non potete andarci venerdì sappiate che è nostro patrimonio, andateci e portateci i vostri amici che vengono a visitare Mantova, insomma, viviamo i palazzi che abbiamo. E un saluto e un ringraziamento speciale anche ad Alfonso Lucifredi, che ci ha portato alla scoperta della vita, è il nome del suo ultimo libro edito da Oepli, cercatelo tra gli scaffali perché può essere anche una perfetta favola della buonanotte se volete raccontare qualcosa ai bambini appassionati di scienze. Abbandoniamo principi e principesse e raccontiamo anche le storie di chi ha scoperto la vita.
E poi un saluto a Marco Camilli alla regia, alla nostra Valeria dal Core che guida il pullman, a tutto il Cucuzzaro, viva Radio Base!
Elsa Riccadonna che fa, è un magnifico copilota, magnifico. Proprio.
Sì, sì, a volte perdo la strada, ma insomma, ma ce la posso fare.
No, guarda, ti meriti un vestito in grafene subito.
Oddio, sì, il vestito in grafene, me lo procurerò per la prossima puntata. Allora noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sarà una puntata molto speciale perché festeggeremo, ma non festeggeremo le donne, festeggeremo in realtà le persone, che siano donne o uomini, esatto. A noi non ci importa.
Esatto. Rimanete con noi sempre tutti i mercoledì alle 17. Ciao. Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.